Finora abbiamo parlato di Mozart e dei suoi lavori operistici, in particolare le opere serie. Passiamo adesso a parlare di altre opere teatrali, che sono le opere buffe, i Singspiel e anche le opere strumentali. Innanzitutto bisogna ricordare che Mozart si ispirò moltissimo ad altri compositori. E prese dai maestri napoletani, ad esempio, in particolare da Paisiello, autore di un divertentissimo Barbiere di Siviglia, la loro comicità assolutamente naturale, miscelandola con il sinfonismo tedesco e creando così Le nozze di Figaro. Come primo ascolto, ascoltiamo appunto l'ouverture delle nozze di Figaro. Le nozze di Figaro furono rappresentate per la prima volta nel 1786. Erano scritte su un libretto italiano di Lorenzo da Ponte, tratta dalla commedia di Beaumarchais, che era stata rappresentata a Parigi nel 1784, ma era stata proibita a Vienna dall'imperatore Giuseppe II a causa delle allusioni politiche antinobiliari che essa conteneva. Solo una radicale autocensura permise il concepimento e poi la rappresentazione dell'opera. L'intreccio, che narra i vari sotterfugi con cui Figaro e Susanna riescono a sottrarre quest'ultima alle brame erotiche del conte loro padrone, viene ridotto entro i termini consueti dell'opera comica, la coppia nobile, la coppia dei servi, le astuzie, le beffe. Ma ciò che stravolge l'equilibrio tradizionale dello spettacolo è la misteriosa capacità della musica di trasformare i tipi in persone, le situazioni prevedibili, in eventi ripetibili, così come accade, ad esempio, nella scena finale, dove i classici equivoci e scambi di persona diventano un sensuale, febbrile rincorrersi notturno di una lievità senza precedenti nel teatro musicale settecentesco. Ma il gusto medio della Vienna di quegli anni aveva probabilmente però qualche difficoltà a cogliere la sottigliezza e la novità della proposta, ed era più disposto ad apprezzare ancora l'opera buffa all'italiana che non le aure di sogno e le profondità introspettive di un testo così impegnativo, per cui l'opera scomparve dai palcoscenici della città di Vienna, appunto, dopo le prime 8 repliche. Successivamente venne eseguita in collaborazione sempre con Lorenzo da Ponte l'opera Don Giovanni, un soggetto che aveva illustri ascendenze nel teatro spagnolo di Tirso de Molina e in quello di francese di Molière. Anche in questo caso siamo di fronte ad alcuni aspetti che derivano dalle convenzioni di opera buffa, i personaggi dei servi, le loro vicende quotidiane, i loro interessi matrimoniali. Ma abbiamo anche a che fare con elementi narrativi non troppo lontani da quelli a cui è avvezza l'opera seria. Per esempio, la coppia nobile Donna Anna e Don Ottavio, qui si presenta l'antica contrapposizione fra affetti e doveri, che nella tradizione metastasiana nobilitava la raffigurazione degli amori di alto rango. Su questi spezzoni della tradizione irrompe il personaggio, appunto, di rottura della forza di Don Giovanni, che non trova posto né da una parte né dall'altra, che è di fatto un unicum e che tuttavia costituisce anche il vero punto di coagulo di tutta la trama. L'opera si basa sostanzialmente sulla narrazione delle vicende di un protagonista che, con l'eccesso sfrenato dei suoi desideri e dei suoi comportamenti, sconvolge l'esistenza di tutti coloro che gli stanno intorno e soprattutto distrugge unioni apparentemente solide e progetti di matrimonio. A seguito di altre esplorazioni del genere, come abbiamo accennato all'inizio, restava a Mozart ancora un'altra cosa da esplorare: i modesti spettacoli popolari, i Singspiel, metà recitati e metà cantati, che divertivano il popolo tedesco. Presi il testo di un Singspiel, fra le proteste del suo autore e lo trasformò in un'opera in cui si celebra il trionfo della fratellanza umana. Quest'opera è Il ratto dal serraglio, che circolò per tutta la Germania e riscosse persino l'approvazione di Goethe. Ascoltiamo l'ouverture del ratto dal serraglio. La rappresentazione del Ratto dal Serraglio avvenne nel 1782 nel Burg Theater che l'imperatore Giuseppe II a Vienna, appunto, aveva voluto consacrare esplicitamente l'esecuzione di questo genere, il Singspiel. Il racconto, popolare e fantastico, avveniva in lingua tedesca ed era intermezzato da brani di musica e ciò suscitava interessi particolarmente accesi non solo nel pubblico popolare, ma anche nei circoli intellettuali che vedevano in questo tipo di spettacolo il possibile germe di una futura opera nazionale tedesca. 9 anni più tardi, Mozart compose un altro lavoro del genere, il Flauto Magico, che conciliava la grassa comicità austro-bavarese e le fiabesche apparizioni della Regina della Notte, delle damigelle, dei tre paggi, col più nobile messaggio di progresso e di luminoso ottimismo incarnato da Sarastro. Ascoltiamo l'ouverture dal Flauto Magico. Lo ripetiamo, il Flauto Magico è una favola che poteva soddisfare, può soddisfare sia i gusti popolari, chi è abituato alle trame fiabesche, sia le esigenze dell'intellettualità viennese del tempo, molto sensibile all'austero fascino delle contrapposizioni etiche fra il regno della luce e il regno dell'oscurità. Ancora una volta emerge l'ambiguità inquietante della fantasia mozartiana che, nel caso del Flauto Magico, si imporrà negli anni immediatamente successivi come fonte cospicua di stimoli per l'opera romantica tedesca. Parliamo infine della musica strumentale, soprattutto quella da camera, che Mozart nobilitò. Nobilitò la modesta letteratura tradizionale del secondo Settecento, così come aveva fatto con le sonate violinistiche di Schubert all'inizio. Passò brevi periodi a Mannheim ed ascoltò i concerti di una famosa orchestra formata da eccelsi strumentisti, che veniva chiamata l'Armata dei Generali. Imparò da essa la strategia del linguaggio sinfonico, le sue sottigliezze e i suoi virtuosismi, che travasò nelle sinfonie giovanili e nelle serenate. Dopo aver ascoltato una giovane donna ceca che suonava la grassa armonica, cioè una serie di bicchieri riempiti d'acqua, compose infine un breve pezzo, un frammento lirico, in cui la grassa armonica è accompagnata da un prezioso insieme di timbri strumentali, il flauto, l'oboe, la viola e il violoncello. Ascoltiamola. Abbiamo cercato di concentrare in poche puntate l'opera immensa di Wolfgang Amadeus Mozart, cercando di segnarne i tratti principali, ma c'è da dire sicuramente che negli stili del secondo Settecento Wolfgang Amadeus Mozart si aggirava con disinvoltura perfetta, senza cercare l'originalità nell'esteriore modifica delle forme musicali, ma con i risultati che tutti noi conosciamo molto bene. Buon ascolto.